L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno dodicesimo, numero 2, febbraio 2012. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa. Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvi Renti, Claudio Romano. Giuseppe Terranova, Enzo Chioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione Via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera. Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta producendo su CD in standard Daisy il corso pubblicato dal Corriere della Sera. Io scrivo. L'opera, che si compone di 24 agili volumi, corredati da altrettanti DVD contenenti interviste ai più significativi scrittori contemporanei, si rivolge a chi intende creare la propria opera narrativa, sia essa un romanzo o un racconto, ma anche ad aspiranti giornalisti, sceneggiatori, autori di fumetti, pubblicitari e a chi, per esigenze di lavoro, deve scrivere ogni giorno lettere, presentazioni, documenti, email. Quanti fossero interessati a ricevere, a titolo gratuito, la pubblicazione completa di interviste, della quale saranno a breve disponibili anche all'interno del catalogo del Centro Nazionale del Libro Parlato i primi 10 volumi, possono inoltrare richiesta all'indirizzo email lp@wicechi.it o tramite telefono al numero 06 699 88 360.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tifotecnico di Lecce al numero 0832 25 60 90. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055-5520752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030 2209 421 o 425, email lpbs@wechecky.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wechecky.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative al nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wechecky.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato via Borgognona 38 00 187 Roma o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Se desideri ancora ricevere il nostro periodico Libro Parlato Novità, ricordati di rinnovare l'abbonamento gratuito inviando una semplice richiesta, scritta o telefonica, ai seguenti recapiti. Email ustampa@wechecky.it, telefono numero 06 699 88360. Numero di catalogo 82.441, durata 1050 minuti.
Tom Knox, Il marchio di Caino, editore Longanesi, anno di edizione 2010, lettura di Livia Castellini. Che cosa accomuna il deserto della Namibia alle chiese dei villaggi sperduti nei Pirenei baschi? Qual è il legame fra il monastero costruito dalle Corbusier e il campo di concentramento di Gur in Francia? Nessuno lo deve sapere. Perché un'intera popolazione nel cuore dell'Europa è stata perseguitata per secoli fino ad arrivare alle soglie dell'estinzione? Nessuno lo deve sapere. Chi sta uccidendo in modo efferato alcuni anziani dalla ricchezza insospettabile? Qual è il segreto che gli assassini stanno cercando di proteggere? Nessuno lo deve sapere. Il viaggio nei Pirenei dell'avvocato David Martinez non è una semplice ricerca delle proprie origini familiari. Inseguito da un feroce terrorista basco, David capirà che per risolvere il mistero della morte improvvisa e violenta dei genitori, dovrà sciogliere un enigma ancora più grande e sconvolgente, un enigma che ha radici nel periodo del nazismo e che getta un'ombra sinistra sulla Chiesa. O forse ha origini ancora più remote, nascoste in oscuri passaggi biblici che parlano di un popolo maledetto da Dio e dagli uomini, un popolo che recava su di sé il marchio di Caino. Frenetico e appassionante, feroce e intrigante, il marchio di Caino è un thriller basato su fatti storici autentici e su luoghi misteriosi realmente esistenti. Ma quanta verità c'è in questa storia? Nessuno lo deve sapere. Scoprite il retroscena del marchio di Caino su www.longanesi.it/TomKnox. Tom Knox, TomKnox, TomKnox, è lo pseudonimo del giornalista e scrittore Shane Thomas. Nato in Inghilterra, è stato corrispondente estero per numerose testate e periodici, tra cui The Times, The Guardian e Daily Mail. Nel 2007 ha vinto il premio del Sunday Times come scrittore di viaggio dell'anno. Ha scritto un memoir e saggi su argomenti diversi: arte, politica, storia antica, curiosità. Ma è dai suoi straordinari reportage nei luoghi più remoti e misteriosi che nascono i suoi romanzi. Longanesi ha pubblicato con grande successo Il segreto della Genesi, 2009. Quando non è immerso in uno dei suoi innumerevoli viaggi negli angoli più remoti del mondo, vive a Londra.
Numero di catalogo 82.441. Numero di catalogo 82.442. Durata 1.420 minuti.
Vittorino Andreoli, preti di carta, storie di santi ed eretici, asceti e libertini, esorcisti e guaritori, editore PM, anno di edizione 2010. Dopo aver raccontato i sacerdoti del nostro tempo in Preti, viaggio fra gli uomini del sacro, bestseller da oltre 20.000 copie, Vittorino Andreoli sceglie questa volta di raccontare i preti nati dalla fantasia e dalla penna dei grandi scrittori. Un'avventura letteraria di passione, spirito e divertimento, in cui si incontrano ancora una volta figure memorabili, vibranti di eroismo e di fragilità umana, di spiritualità e di carnalità, di sano umorismo e di commovente tragicità. Attingendo alle opere della letteratura italiana, Andreoli si diletta nell'arte della spigolatura e nel campo sconfinato a sua disposizione sceglie quei preti di carta che restano emblematici per la loro storia, il loro carattere, la loro forza poetica e spirituale. Una galleria di personaggi indimenticabili, pii curati di campagna e sacerdoti eretici, santi parroci e prelati faccendieri, ma anche reverendi innamorati, sessantottini e anarchici. Preti di carta è una delizia di puro godimento, che invita a meditare non solo sui sacerdoti, ma anche sul senso dell'esistere, sul mistero di Dio, sulla Chiesa e su quel supplemento d'anima di cui la nostra civiltà ha impellente bisogno. Vittorino Andreoli, nato a Verona nel 1940, è psichiatra di fama internazionale, editorialista e scrittore. Ha firmato una lunga serie di bestseller e long seller tradotti in varie lingue, fra cui ricordiamo Il lato oscuro, 2002, Lettera a un adolescente, 2004, Lettera alla tua famiglia, 2005, Lettera a un insegnante, 2006, Capire il dolore, 2007, La vita digitale, 2008, L'uomo di vetro, 2008, Carissimo amico, Lettera sulla droga, 2009, Le nostre paure, 2010. per PM ha pubblicato nel 2009 il bestseller Preti, viaggio fra gli uomini del sacro.
Numero di catalogo 82.442. Numero di catalogo 83.088, durata 640 minuti.
Valerio Massimo Manfredi, Hotel Bruni, Mondadori 2011. I Bruni, Callisto, la Clerice, i loro figli, sette maschi e due femmine, e il loro regno. La Cascina nella pianura emiliana, i campi coltivati con fatica perché diano frutto per il notaio che ne è proprietario, e la grande stalla, albergo per ogni pellegrino e luogo in cui ci si riunisce per celebrare il rito della veglia nelle lunghe notti d'inverno, quando Cleto, l'Aedo, narra le sue storie meravigliose, retaggio di una tradizione millenaria. Come quella della capra d'oro, idolo demoniaco, la cui apparizione nel buio è presagio di orribili sciagure. Questo mondo antico, fatto di valori elementari ma fortissimi, di leggende ancestrali, magie, scongiuri, di fatica immensa ma anche di certezze come il cibo, la casa, la solidarietà, non può sottrarsi al corso della storia. Tutti e sette i maschi dei Bruni partiranno per la prima guerra e la famiglia dovrà affrontare i lutti. Il nuovo regime con la sua violenza, il secondo terribile conflitto mondiale e ancora la guerra civile con le distruzioni, le umiliazioni, le paure e i cambiamenti che portano con sé. Ma anche ogni volta con la straordinaria capacità di rimboccarsi le maniche, di affidarsi al volgere delle stagioni e guardare avanti con rinnovata fiducia. Floti, Gaetano, Armando, gli altri fratelli, le donne coraggiose e piene di vita che gli sono compagne, attraverso i loro gesti quotidiani, la loro intelligenza viva, come può esserlo solo quella nata da animi generosi e da una istintiva conoscenza della natura, attraverso i loro occhi, i lettori di queste pagine compiranno un viaggio straordinario, che va dall'aia di casa Bruni fino alle pietraie del Carso e al corso del Piave e al Tagliamento. Dall'Africa alla Russia, dal 1914 al 1949 e oltre, da una famiglia unita intorno al focolare alla diaspora del dopoguerra, dall'ordine immutabile della vita contadina alla complessità di un mondo nuovo nel quale ciascuno fa parte per se stesso e i diritti dei più deboli non sono più garantiti dalla solidarietà istintiva. Dal tempo in cui l'Hotel Bruni dava riparo e ascolto a ogni viandante nella notte, al vento nuovo che soffia nella campagna ormai disertata dall'uomo. Attingendo a memorie vive, scandagliate con la meticolosità dello storico e il fervore dell'artista, Valerio Massimo Manfredi si misura in queste pagine con una materia incandescente, la storia del nostro Novecento, i cui segni sono ancora incisi nella nostra pelle e nei nostri gesti. Il passo epico, incalzante, che è la cifra distintiva di tutta la letteratura di Manfredi, si trasfigura in Hotel Bruni nel respiro profondo, dolente ma non meno grandioso, di una saga. La storia vicinissima e senza tempo di uomini e donne semplici, ma destinati a rimanere impressi nella nostra memoria, rievocazione piena di poesia di un mondo perduto dove l'amore, il coraggio, la speranza erano i valori di una umanità che credeva ancora in se stessa. Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specializzato in topografia antica. Ha insegnato in prestigiosi atenei in Italia e all'estero e condotto spedizioni e scavi in vari siti del Mediterraneo, pubblicando in sede accademica numerosi articoli e saggi. Come autore di narrativa ha pubblicato con Mondadori 13 romanzi: Palladion, Lo scudo di Talos, L'oracolo, Le paludi di Esperia, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, premio Librae Città di Padova, la trilogia Alexandros, pubblicata in 37 lingue in tutto il mondo, Chimaira, L'ultima legione, da cui è tratto il film prodotto da Dino De Laurentiis, L'impero dei draghi, Il tiranno, premio Corrado Alvaro, premio Vittorini, L'armata perduta, premio Bancarella, Idi di marzo, premio Scanno. Sempre per Mondadori ha pubblicato tre raccolte di racconti e due saggi. Conduce programmi culturali per la televisione in Italia e all'estero. Collabora al Messaggero e a Panorama.
Numero di catalogo 83.088. Numero di catalogo 83.089, durata 490 minuti.
Federico Tonioni. Quando internet diventa una droga. Ciò che i genitori devono sapere. Giulio Einaudi Editore, 2011. Mi occupo di dipendenze patologiche da diversi anni e nel corso del mio lavoro ho avuto modo di ascoltare e condividere storie sofferte, rivelazioni sconcertanti, idee deliranti. Ma qualche ringraziamento autentico e spontaneo ha reso improvvisamente leggero il peso delle responsabilità che sono chiamato a sostenere. Ho imparato che chi manifesta una dipendenza patologica non vuole soffrire per forza, ma vuole soffrire di meno, e che la droga per il tossicodipendente, come la cioccolata per la bulimica o il videopoker per il giocatore d'azzardo, non sono desideri ma bisogni, che a volte travalicano la forza di volontà e la logica del pensiero. Federico Tonioni è ricercatore presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Da molti anni lavora come dirigente medico presso il Day Hospital di Psichiatria e Tossicodipendenze del Policlinico Gemelli, dove dirige l'ambulatorio per l'Internet Addiction Disorder. Nell'ambito della sua attività ha approfondito in particolar modo lo studio delle tossicomanie e dei disturbi comportamentali in adolescenza, imparando sul campo che le dipendenze patologiche rivelano sempre angosce più profonde. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale.
Numero di catalogo 83.089. Numero di catalogo 83.090, durata 654 minuti.
Anna Capelli, Riccarda Serri. Tutte ragazze. Come affrontare con eleganza il tempo che passa. PM Edizioni 2011. Al giro di boa del mezzo secolo si pone per tutte un serio dilemma. Come è meglio affrontare il tempo che passa? Diventando cinquantenni sciatte e ciccione o combattendo l'età a colpi di diete drastiche e punturine? Questo libro propone una soluzione intelligente, la strategia globale anti-età, per rallentare in dolcezza l'aging del corpo e della mente, senza scivolare all'indietro con velleità da ragazzine, né fuggire in avanti verso il ricovero a Villarzilla, ma utilizzando con buon senso tutte le armi della scienza e della tecnologia che aiutano a rimanere belle e a sentirsi bene. Un testo ricco di preziosi consigli e permeato di autoironia, dalla prima all'ultima pagina. Anna Capelli, giornalista, scrive di bellezza e benessere per le principali testate femminili. Riccarda Serri, dermatologa, si occupa da sempre di ringiovanimento non chirurgico.
Numero di catalogo 83.090. Numero di catalogo 83.101, durata 130 minuti.
Charles Nodier. Crimini letterari. Due punti. 2010. Quando si saccheggia un autore moderno, prudenza vuole che si nasconda il bottino. Ma guai al plagiario se è troppo grande la sproporzione tra quel che ruba e ciò a cui lo incolla. Charles Nodier. Charles. C. H. A. R, L, E, S. Nodie. N, O, D, I, E, R. Besançon, 1780, Parigi, 1844. Uno dei massimi autori francesi, apprezzato dal grande pubblico come novelliere, sfrutta la sua perizia di bibliofilo in questa appassionante inchiesta letteraria.
Numero di catalogo 83.101. Numero di catalogo 83.113. Durata 448 minuti.
Catherine Millet. La vita sessuale di Catherine M. Oscar Mondadori. 2002. Una donna libera si guarda e si rivela. Racconta con sconvolgente chiarezza la sua vita sessuale dall'adolescenza in poi. Una vita fatta di promiscuità, di sesso di gruppo, di incontri con uomini senza nome e senza volto, nei luoghi più impensati, nei club privati del Bois de Boulogne, nel retro di un furgone o sul bordo di un'autostrada, nell'androne di un palazzo o in un museo. Perché Catherine M. ha bisogno del sesso come di mangiare e respirare. Spregiudicata e sicura di sé, si sottomette solo alla ricerca del piacere più puro, offrendosi completamente e usando il proprio corpo senza inibizioni o moralismi. Libro scandalo in Francia, la vita sessuale di Catherine M. rompe vecchi stereotipi sulle donne, lanciando uno sguardo di una sincerità folgorante sui pensieri, le fantasie, i fantasmi più intimi della protagonista, nota critica d'arte dell'ambiente culturale parigino. E si spinge nel cuore della sessualità femminile, superando di gran lunga tutto ciò che una donna ha mai osato scrivere sull'argomento. Catherine Millet. Catherine, C-A-T-H-E-R-I-N-E, Millet, M-I-L-L-E-T, è una figura di primo piano nell'ambito della storia e della critica d'arte contemporanea. Autrice di saggi e monografie sull'arte concettuale, fondatrice e a tutt'oggi direttrice di una prestigiosa rivista di settore, Art Press, ha ricoperto tra l'altro il ruolo di responsabile del padiglione francese in prestigiose mostre internazionali, tra cui la Biennale di Venezia.
Numero di catalogo 83.113. Numero di catalogo 83.120, durata 284 minuti.
Georges Perec, Le cose, Einaudi 2011. C'è una distinzione molto semplice tra il nouveau roman e quello che ho cercato di fare. Rob Grillet è completamente dalla parte del linguaggio denotato, come dice Barthes. E io sono completamente dalla parte del linguaggio che circonda le cose, di ciò che sta sotto, di tutto ciò che le nutre, di tutto ciò che instilliamo in loro. L'impressione che ho provato scrivendo questo libro è stata quella di trovarmi in un terreno straordinariamente melmoso, una specie di pantano dove ho sguazzato. Georges Perec. Georges Perec nasce a Parigi nel 1936. I genitori, ebrei di origine polacca, muoiono durante la Seconda Guerra Mondiale. Il padre al fronte, la madre ad Auschwitz. Viene adottato da una coppia di zii. Studia storia e sociologia alla Sorbona e segue i corsi di Roland Barthes all'École pratique des hautes études. Dal 1962 lavora come archivista bibliografo al Centre national de la recherche scientifique, collaborando nel frattempo a varie riviste letterarie. Nel 1965 il suo primo romanzo, Le cose, vince il premio Renaudot, vende più di 100.000 copie e viene tradotto in 20 lingue. Nel 67 entra nell'Ulipo e ben presto ne diviene una delle figure di maggior spicco, insieme al fondatore del gruppo Raymond Queneau, e al matematico Jacques Roubaud. Nel 78 pubblica La vita e istruzioni per l'uso, altro libro di enorme successo, Premio Médicis. Nell'82 muore all'ospedale di Vry-sur-Seine per un tumore ai polmoni. È sepolto al cimitero Père Lachaise, tra i suoi libri, tradotti in italiano. La vita e istruzioni per l'uso, Rizzoli. Viva o il ricordo d'infanzia e Einaudi. La scomparsa, Guida. Un uomo che dorme, Codilbé. L'arte e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento. Einaudi.
Numero di catalogo 83.120. Numero di catalogo 83.121. Durata 952 minuti.
Filippo Colizza. Agente sacrificabile. Edizione Mondadori 2011. Prova a immaginare che dalla Tunisia alla Libia tutta la regione del Sahara si sollevi, che nazione dopo nazione scoppino guerriglie e rivolte, che popoli ridotti allo stremo rovescino i propri governi e cedano il potere a un unico dittatore capace di unire un territorio che va dall'Oceano Atlantico al Sinai e oltre, delimitato a nord dal Mediterraneo e a sud dall'Africa intera. Questa è la terribile profezia che circola nelle stanze inaccessibili del centro di intelligence della Marina italiana, quando il secolo deve ancora finire e la paura degli attentati terroristici non si è affacciata alle coscienze del mondo. Bisogna muoversi in fretta, perché gli analisti dicono che c'è poco tempo e non si sa nulla della minaccia che rischia di segnare la fine dell'intera civiltà occidentale. Serve un agente segreto da poter inviare sul territorio sotto copertura, qualcuno che sia capace di raccogliere dati e informazioni con la maggiore efficienza possibile, che abbia una mente brillante e sia in grado di agire rapidamente e con discrezione. Il giovane ufficiale Alessandro Trevi è la persona giusta per una missione ad alto rischio. È preparato, capace di muoversi autonomamente in un territorio ostile, veloce nel trovare vie d'uscita a situazioni impossibili e soprattutto è sacrificabile. Indirizzato sulla giusta pista da un uomo misterioso di cui non è sicuro di potersi del tutto fidare, Trevi si troverà nel mezzo di una rete che minaccia di far esplodere l'intero Maghreb e avrà pochissimo tempo per fermarla. In una corsa contro il tempo tra Marsiglia, Tunisi, Roma e Algeri, cambiando più volte identità, marcando stretto un pericolosissimo trafficante d'armi e uno scienziato disperato, facendosi guidare dall'istinto di una donna affascinante e misteriosa e inseguendo la flebile traccia che un amico gli ha consegnato prima di morire, Trevi riuscirà ad arrivare vicinissimo al cuore del pericolo. Ma proprio quando crederà di avercela fatta, di poter sventare il piano più catastrofico per l'Occidente, si accorgerà di dover salvare prima di tutto se stesso. Filippo Colizza è nato a Roma nel 1975. Ufficiale di Marina fino al 2008, è stato responsabile della sezione Ricerca e Sviluppo del Centro Intelligence Interforze del Ministero della Difesa. Imbarcato sulle navi, ha partecipato a numerose missioni internazionali nei principali teatri di crisi. Attualmente lavora come consulente per la BEE Consulting. È sposato e ha un figlio.
Numero di catalogo 83.121. Numero di catalogo 83.122. Durata 371 minuti.
Torni Lindgren. Acquavite. Iperborea 2010. Il pastore Olof Elmerson fa ritorno al villaggio natale nell'estremo nord della Svezia. Ha 83 anni, una bicicletta pieghevole e una missione da compiere: scristianizzare tutta la regione. Nei decenni passati sulla costa si è convinto che Dio non esiste e che la vita non ha senso, e sente il dovere di liberare dall'errore tutti quelli che in gioventù aveva convertito con il suo fervore, la sua parola tonante e la sua fisarmonica. Ma il tempo l'ha preceduto. I pochi sopravvissuti della vasta comunità dei salvati, la fede l'hanno già persa da sé. Sono rimasti solo due non contagiati dalla miscredenza, e soprattutto è rimasta Gerda, che lo aspetta da tempo. Ormai ridotta in fin di vita, non può morire finché lui non avrà dato una risposta ai dubbi che la assillano. È un Nord che vive nel mito quello descritto da Lengren con scanzonato affetto, una spaesata e spopolata Macondo in cui la buona vecchia Acquavite purifica da tutti i peccati. C'è chi è accecato sulla via dell'ateismo e si rallegra di non poter più vedere ciò che non esiste, e chissà di essere vissuto tra gente principesca nel più bel posto del mondo. Ma nel gioco ironico dei paradossi è del mistero della fede che si tratta, della ricchezza di ogni esistenza umana e di quel Dio che, come dice Canetti, morto o no, è esistito per così tanto tempo che non si può non continuare a parlarne. Torni Lindgren. Torni. T-O-R-G-N-Y. Lindgren. L-I-N-D-G-R-E-N. Nato nel 1938 nel Västerbotten, nel nord della Svezia, si rivela dagli anni Ottanta come uno degli autori più originali della Scandinavia per temi e scrittura. Accademico di Svezia, insignito dei più prestigiosi premi in patria e all'estero, dal premio del Consiglio Nordico al Prix Femina e definito da Le Monde tra i veramente grandi, è noto anche in Italia per i 7 titoli già tradotti, tra cui Bezzabea, Per amore della verità, La ricetta perfetta e Per non sapere né leggere né scrivere.
Numero di catalogo 83.122. Numero di catalogo 83.131. Durata 1.500 minuti.
Naomi Klein. Shock Economy. L'ascesa del capitalismo dei disastri. Rizzoli Burr, 2011. Che cosa hanno in comune l'Iraq dopo l'invasione americana, lo Sri Lanka post tsunami, New Orleans dopo l'uragano Katrina, le dottrine liberiste della scuola di Chicago e alcuni esperimenti a base di elettroshock finanziati dalla CIA negli anni 50? L'idea che sia utile fare tabula rasa per costruire da zero una mente, un tessuto sociale, un'utopia. Quella del fondamentalismo capitalista del libero mercato. Naomi Klein, l'autrice di No Logo, uno dei testi più influenti degli ultimi anni, smonta il mito del trionfo pacifico e democratico dell'economia di mercato. Infatti è solo uno shock, provocato da un cataclisma naturale o dalla violenza internazionale della guerra, del terrorismo, delle torture, può trasformare il politicamente impossibile in politicamente inevitabile. Sono parole del guru dell'ultraliberismo, Milton Friedman, che i suoi zelanti discepoli hanno messo in pratica con sconcertante abilità. Così, ad esempio, il trauma dell'11 settembre ha permesso a Bush di appaltare ad aziende private la sicurezza interna e la guerra all'estero, e la ricostruzione dopo l'uragano ha cancellato in un attimo le case popolari e le scuole pubbliche di New Orleans. Shock Economy è un agghiacciante e argomentato atto di accusa contro un capitalismo di conquista che sfrutta cinicamente i disastri a vantaggio di pochi e ne produce in proprio di ancora peggiori. Naomi Klein. Naomi. N-A-O-M-I. Klein. K-L-E-I-N. È l'autrice di No Logo, bestseller internazionale tradotto in 28 lingue. Ha una rubrica su Guardian e su The Nation. Nel 2003 ha pubblicato una raccolta di articoli, Recinti e finestre. Nel 2004 ha realizzato con il regista Evie Lewis The Fake, un documentario sull'occupazione delle fabbriche in Argentina, presentato a Venezia e premiato al Festival dell'American Film Institute di Los Angeles.
Numero di catalogo 83.131. Numero di catalogo 83.134. Durata 187 minuti.
Maria Barbal. Come una pietra che rotola. Marcos y Marcos, 2010. Tonksa è una ragazzina timida e tenace. Cresce con gli zii in campagna, dove c'è poco pane e tanto lavoro. In compenso, una natura clamorosa, piena di profumi, colori, voci vere. L'incontro con Jaume, un artigiano energico e gioioso, le spalanca un mondo di ideali, passione, impegno politico. Tonksa e Jaume si sposano al volo, hanno tre figli. Quando il conflitto civile incendia la Spagna e suo marito parla sempre più spesso di regimi da abbattere, rivoluzione necessaria, Tonksa teme che le cose si mettano male. Un mattino la milizia si presenta alla porta di casa. Vengono arrestati tutti. Tonksa e i ragazzini se la caveranno senza conseguenze. Jaume, invece, la voce che mi aveva detto le cose più belle della mia vita, sparisce nel nulla. Mentre gli sguardi dei vicini si fanno impiccioni, quasi cattivi, ed ogni angolo della casa diventa una nuvola di ricordi, Tonksa protegge i suoi figli, i campi, la casa, e lotta per non diventare una pietra immobile in una pietraia, senza più gioia, senza più volontà. La grande forza del carattere femminile, la perdita di un grande amore, la potenza di una vita indipendente in campagna che rotola malamente in città. Una parabola esemplare, raccontata in 140 pagine. Guardare il mondo della campagna e la vita che vi scorre con occhi puri, ma anche disincantati. Ribadire con orgoglio l'indipendenza e la forza del carattere femminile. Sono i due temi sui quali Maria Barbal, nata nel 1949 in un paesino dei Pirenei, si è spesa maggiormente. Maria si trasferisce quindicenne a Barcellona. Inizia ad insegnare molto presto alle scuole medie, poi alle superiori. Viene scoperta dai critici, poco dopo dal grande pubblico. La forza del passaparola trasforma questo suo romanzo in uno dei più grandi successi della letteratura catalana. Come una pietra che rotola, ha appena festeggiato la 50ª edizione catalana, l'11ª in lingua tedesca.
Numero di catalogo 83.134. Numero di catalogo 83.160, durata 424 minuti. Piero Dorfles, Il ritorno del dinosauro, edizione Garzanti 2010. Piero Dorfles appartiene ad una generazione che è cresciuta e si è formata prima dell'avvento del computer. Per certi versi è un dinosauro, anche se non è certo un passatista o un oppositore del progresso. Tuttavia osserva come il declino del valore della cultura, che trova un terreno fertile nell'espansione delle nuove tecnologie, ha avuto un'enorme influenza sui processi della comunicazione e dell'istruzione oltre che sulla nostra identità e sui rapporti personali. Prendendo spunto dal cinema, dalla televisione e dai fumetti, Piero Dorfles ci aiuta a capire come le contraddizioni della modernità rischiano di impoverire la nostra vita interiore e il nostro ruolo sociale. Quello che propone Il ritorno del dinosauro, illustrandoci dall'interno il funzionamento delle istituzioni del nostro paese, è una prospettiva in cui la cultura può rappresentare un antidoto all'involuzione in corso. Perché in un contesto in rapidissima mutazione, solo la cultura, ovvero saper progettare il futuro senza perdere il contatto con le nostre radici, può aiutarci a compiere scelte consapevoli e dare un senso ed una direzione alla nostra esperienza. Piero Dorfles è giornalista e critico letterario. In Rai da 40 anni ha curato diversi programmi radiofonici e televisivi, tra cui Il Baco del Millennio e La Banda. Ha affiancato Patrizio Roversi e Neri Marco Re nella conduzione della fortunata trasmissione televisiva Per un pugno di libri. È autore di saggi dedicati al mondo della comunicazione, come Carosello e L'Atlante della radio e della televisione. Numero di catalogo 83.160. Numero di catalogo 83.162, durata 375 minuti.
Georges Perec, La bottega oscura, Quod Libet, Compagnia Extra, 2011. La bottega oscura è la prima traduzione in italiano di questo libro dei sogni di Georges Perec, uscito in Francia nel 1973. Perec vi ha trascritto 124 sogni dal maggio 1968 all'agosto 1972. Vi si ritrovano continui rimandi autobiografici a partire dai fantasmi della sua disgraziata infanzia, poi gli amici, le fidanzate, tanti personaggi del mondo letterario parigino, le vie e le piazze di Parigi e certi luoghi a lui cari vicino a Parigi. Le note esplicative che accompagnano il testo identificano le persone, gli avvenimenti e le cose che provengono dalla vita diurna, facendo, dove è possibile, un po' di luce sul lavoro di rielaborazione e sui temi ritornanti e ossessivi di Perec. Georges Perec. Georges, G-E-O-R-G-E-S. Perec. P-E-R-E-C. 1936-1982. È un autore ormai classico nella letteratura francese contemporanea e gode anche in Italia di grande stima e di affezionati lettori. Di famiglia ebraica polacca trapiantata a Parigi, rimase orfano a 6 anni. Il padre morto in guerra nel 1940, la madre scomparsa in un campo di concentramento tedesco nel 1942, lui messo dalla madre su un treno e fatto fuggire nel sud della Francia, venne poi allevato a Parigi da una zia. Quando tenne questo diario dei sogni aveva già pubblicato Le cose, 1965, con buon successo, Un uomo che dorme, 1967, e il romanzo poliziesco L'ipogrammatico, La disparition, 1969, dove non compare mai la lettera E legato ai giochi verbali del gruppo Ulipo di cui faceva parte. La vita, istruzioni per l'uso, 1968, resta il suo più conosciuto e riuscito romanzo.
Numero di catalogo 83.162. Numero di catalogo 83.168, durata 474 minuti.
Eleonora Bianchini, il libro che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere. Dichiarazioni e scandali di un partito. New Compton Editori, 2010. Un'inchiesta appassionata che ridisegna il ventennio leghista dagli anni del celodurismo all'ossessione del federalismo fiscale. I lati oscuri di un partito pieno di contraddizioni, minacce di secessione che si alternano ad abili mosse politiche per acquisire un peso sempre maggiore nel governo del nostro paese, vilipendi alla bandiera, diti mezzi alzati e pernacchie in TV che fanno da contrappunto a raffinate strategie orchestrate nei palazzi e nelle ville del potere. Ma come è fatto questo movimento, da sempre spina nel fianco della democrazia italiana, a ottenere un simile consenso? Eleonora Bianchini, con una prosa secca e incisiva, mette al muro il partito del Carroccio, svelando i falsi moralismi di chi grida contro Roma ladrona, ma chiude un occhio sugli scandali finanziari della Padania ladrona. Il nostro popolo, affermava Bossi, è pronto ad attaccare. Si dice che il paese stia andando a fondo, ma io conosco un solo paese, che è la Padania. Dell'Italia non me ne frega niente. Ma una volta scoperti i verdi scheletri nell'armadio, anche il leghista duro e puro potrebbe vacillare. Eleonora Bianchini, giornalista, è nata a Modena nel 1981. Laureata in lingue e letterature straniere all'Università di Bologna, con una tesi sull'entropia televisiva nei Simpson, ha vissuto a Siviglia, Chicago e Roma. In passato è stata freelance per Radio Radicale, Vanity Fair e Affari Italiani. Vive a Milano, dove lavora per ilfattoquotidiano.it e Blogosfere, ed è caporedattore del trimestrale Il Reportage.
Numero di catalogo 83.168. Numero di catalogo 83.170. Durata 863 minuti.
Isabel Wolf. Passione vintage. Leggere Editore 2011. Ciò che amo davvero degli abiti vintage è il fatto che contengano la storia personale di qualcuno. Passai l'orlo di Marabù sul dorso della mano. Mi ritrovo a farmi domande sulle donne che li indossavano. Sul serio? Mi ritrovo a farmi domande sulle loro vite. Non riesco mai a guardare un capo come questo tailleur. Andai all'espositore degli abiti da giorno e tirai fuori una giacca attillata con gonna in tweed blu scuro degli anni 40, senza pensare alla donna che lo possedeva. Quanti anni aveva? Lavorava? Era sposata? Era felice? Dan alzò le spalle. Il tailleur ha un'etichetta britannica dei primi anni 40, continuai. Quindi mi chiedo cosa sia successo a questa donna durante la guerra. Suo marito è sopravvissuto. Lei è sopravvissuta. Andai all'espositore delle scarpe e tirai fuori un paio di pantofole imbroccato di seta degli anni 30, ricamate con deliziose rose gialle. Guardo queste raffinate calzature e immagino la donna che le possedeva mentre ci cammina o balla o bacia qualcuno. Perché quando compri un capo vintage, non compri solo tessuto e filo, ma compri un pezzo del passato di qualcuno. Isabel Wolf. Isabel. I-S-A-B-E-L. Wolf, W-O-L-F-F, è un'autrice molto affermata in Inghilterra e nel mondo. Ha scritto 7 romanzi, tutti bestseller di grande successo, tradotti in 20 paesi. È stata spesso paragonata ad autrici del calibro di Marion Case e Cecilia Harron. Passione vintage ha segnato una svolta nella sua carriera ed è in corso di pubblicazione in Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Svezia, Thailandia, Taiwan, Turchia e Vietnam.
Numero di catalogo 83.170. Numero di catalogo 83.184, durata 1.151 minuti.
Vito Mancuso. Io e Dio, una guida dei perplessi. Garzanti, 2011. Ma che cosa è vero alla fine di questa vita che se ne va, nessuno sa dove? Rispondere a questa domanda significa parlare di Dio. Io e Dio, di Vito Mancuso, ruota intorno a questa domanda. Una domanda intima, personale, che però coinvolge l'intera umanità e dunque ciascuno di noi. In questo senso, per ogni uomo che viene sulla terra, cristiano o no, la partita della vita è sempre tra io e Dio. Tuttavia, oggi tenere insieme un retto pensiero di Dio e un retto pensiero del mondo è molto difficile. Così, qualcuno sceglie Dio per disprezzo del mondo, qualcun altro sceglie il mondo per noia di Dio, mentre molti non scelgono né l'uno né l'altro, forse perché non avvertono più quell'esigenza radicale dell'anima che qualcuno chiamava fame e sete di giustizia. In pagine ricche di dottrina e di passione per la verità, Vito Mancuso spiega e condivide le ragioni della sua fede in Dio. È un percorso in cui non mancano puntate polemiche, basato su un'ampia riflessione, che supera di slancio la strettoia tra due posizioni in apparenza contrapposte, che negano entrambe la nostra libertà individuale. Da un lato, l'autoritarismo delle gerarchie religiose, dall'altro, uno scientismo ateo e semplicistico. Ma una civiltà senza religione, o con una religione senza cultura, argomenta Vito Mancuso, perde inevitabilmente la propria coesione interna, schiacciata su una sola dimensione, in balia di un egoismo molto prossimo al cinismo o alla disperazione. Io e Dio apre invece la strada verso una fede basata sull'amore e sul dialogo, sulla libertà e sulla giustizia. Vito Mancuso è un teologo italiano, docente presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L'anima e il suo destino. Raffaello Cortina, 2007, con prefazione di Carlo Maria Martini. Un bestseller da oltre 100.000 copie già tradotto all'estero e con una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. È oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico, sia in campo strettamente dogmatico. È editorialista del quotidiano La Repubblica. Tra le sue ultime pubblicazioni, Disputa su Dio e dintorni, con Corrado Augias, Mondadori, 2009, e La vita autentica, Raffaello Cortina, 2009, che ha avuto anche un'edizione audio con prefazione di Lucio Dalla, Emons, 2010. Presso una delle più prestigiose case editrici accademiche tedesche è stato pubblicato di recente un saggio sul suo pensiero. Cornelius C. Simut, Essentials of Catholic Radicalism, An Introduction to the Lay Theology of Vito Mancuso. Peter Lang, 2011.
Numero di catalogo 83.184. Numero di catalogo 83.185, durata 797 minuti.
Vezio Bonera. Tessere di un mosaico. Albatros 2011. Sono simili a tessere di un grande mosaico le tre figure i cui destini si sono accostati, intrecciati e sovrapposti durante i loro percorsi di vita a partire dall'ormai lontano 2 giugno del 1940. Per ognuno di loro, quella domenica primaverile è stata premonitrice di eventi destinati a rimanere scolpiti nella memoria e a condizionarne il futuro. A distanza di oltre 70 anni, le loro storie, influenzate dal ritrovamento di due piccole medaglie che rievocano eventi lontani, si integrano e si completano, arricchite nel progredire del tempo da ricorrenti emozioni, in un alternarsi di gioie e dolori, intrighi e passioni, errori e comprensioni che hanno, quale sfondo comune, uno scenario di amore e speranza, fino a concludersi concedendo ad ogni frammento del variopinto mosaico di trovare la sua ideale collocazione nella composizione di un mirabile insieme armonico. Tessere di un mosaico riprende da dove, lasciando insoluti dubbi e interrogativi, si era interrotta la storia dello scrigno di latta, con l'intento di completarne la lunga saga familiare inserita in un contesto storico che copre un determinante periodo denso di avvenimenti che hanno contrassegnato l'evolversi dei destini della nostra nazione. Vezio Bonera è nato a Milano nel 1924. Laureato alla Bocconi, ha svolto attività lavorativa con mansioni di dirigente amministrativo. Per i tipi del gruppo Albatros, il Filo ha pubblicato i romanzi Lo scrigno di latta, 2005, e Serenata a un angelo, 2010.
Numero di catalogo, 83.185. Numero di catalogo, 83.187, durata 690 minuti. Silvia Codognotto Sandon. Vendo ritmo. Natalino 8, 40 più 1 anni dopo. Edizione Sabine, 2011. Se si vuol sapere perché l'autrice ha voluto dedicare questo tributo a suo padre, 40 più 1 anni dopo la sua scomparsa, come recita il titolo, vi sentirete rispondere che su questo artista le notizie sono sempre state più collegate al sentito dire, oppure a discutibili versioni di sedicenti grandi amici, ma fatta eccezione per l'anno della sua nascita e l'anno della sua scomparsa, il resto è stato più volte inventato, fuorviato, posticipato o anticipato. Alcuni pensavano che Natalino fosse nato in febbraio. Sbagliato. Alcuni credono che Natalino abbia cantato dal 1935. Sbagliato. Qualcuno ricorda la sua voce nelle trasmissioni Eier. Sbagliato. Altri ancora lo credono strettamente collegato al periodo della guerra. Sbagliato. O che abbia fatto solo il cantante. Sbagliato. E che sia morto d'infarto uscendo da un ristorante thailandese. Sbagliato. In questo libro, e solo qui, troverete tutto quello che c'è da sapere su Natalino Otto. Una biografia autentica accompagnata da un profilo musicale completo che servirà a chi già conosce Natalino di ritrovarlo nei brani sapientemente rimasterizzati e chi invece lo scopre per la prima volta di ascoltare la voce di un artista completo che molto ha lasciato alla musica leggera italiana, giustamente inserito nella corrente swing che ha fatto vibrare l'Italia dal 1940 al 1960. Un bel documentario sulla sua vita completa la biografia di questo indimenticato interprete, www.natalino8.it. Troverete l'avatar di Natalino su Facebook, che molto simpaticamente potrà dialogare con voi. Silvia Codognotto Sandon, più spesso Silvia C. Sandon, nasce a Milano dal matrimonio di Natalino Otto e Flo Sandons. Da 16 anni vive a Roma, città che ha scelto come luogo in cui è facile vivere se ci si sente turisti privilegiati. Silvia preferisce usare il nome della madre perché dice che Codognotto è un nome non sempre facile e comunque anche mio padre lo abbandonò nella sua carriera artistica. È un independent producer, scriptwriter ed executive producer da diversi anni, ben sostenuta da excursus televisivo e pubblicitario, da sempre rivolta alla produzione cinematografica europea che dal 2005 può finalmente seguire direttamente, con la società Koa The Dream Buster. Non la troverete su Facebook, ma se vorrete avere qualche informazione in più, potrete leggere nel team direttamente sul sito www.thedreambuster.it. Numero di catalogo 83.187. Numero di catalogo 83.222. Durata 1051 minuti.
Riccardo Piroddi. Storia non troppo seria della letteratura italiana. Dalle origini al Novecento. Albatros 2011. La storia della letteratura italiana. In secoli e secoli si sono succeduti autori e interpreti di tutto il sapere letterario della nostra nazione. Un sapere ammirato ma anche invidiato e certamente non inferiore alle altre letterature europee e non. Ma quegli autori più o meno illustri, spesso non sopportati con facilità in tempi di studi liceali, altro non erano che uomini, illuminati sì, ma pur sempre uomini. E allora Dante Alighieri, i cui versi hanno segnato parte della vita di ognuno di noi, lui così impeccabile e intransigente avrà avuto pure qualche difetto o no. E Cecco Angiolieri, è soltanto quell'autore così simpatico ai meno volenterosi perché darebbe fuoco a tutti e prenderebbe tutte le belle donne per sé? Tra aneddoti e realtà, non senza mancare di approfondite riflessioni, l'autore di questo saggio ci propone un esilarante racconto dei più importanti personaggi letterari italiani, dando spunto agli intellettuali per prenderla un po' meno sul serio e agli scettici per rendersi conto che in fondo, i Promessi Sposi non sono solo un mattone destinato ad accumulare polvere su uno scaffale. Riccardo Piroddi è nato a Massa Lubrense, Napoli, nel 1977. Laureato in filosofia e giornalista pubblicista, vive e lavora a Roma. Storia non troppo seria della letteratura italiana è la sua prima pubblicazione.
Numero di catalogo 83.222. Numero di catalogo 83.304. Durata 156 minuti.
Fred Vargas. Scorre la Senna. Edizioni Einaudi 2009. Fred Vargas è uno pseudonimo. L'autrice ha deciso di adottarlo in omaggio alla sorella gemella Jo, una pittrice che nelle sue opere si firma appunto Vargas. Vargas è il cognome del personaggio interpretato da Ava Gardner nel film La Contessa Scalza. È figlia di una chimica e di un surrealista. È ricercatrice di archeozoologia presso il Centro Nazionale Francese per le Ricerche Scientifiche ed è specializzata in medievistica. Per 5 anni ha lavorato sui meccanismi di trasmissione della peste dagli animali all'uomo. Scrive ogni suo romanzo in 21 giorni, durante il periodo di vacanza che si concede ogni anno. Rivede poi il testo per 3 o 4 mesi con il suo editor privilegiato, la sorella Jo. Scrive dall'85. Dal 92 ha pubblicato quasi un libro all'anno. È tradotta in 22 lingue ed è considerata l'anti-Patricia Cornwell. A tal proposito ha dichiarato che il poliziesco è una specie di favola ironica o tragica o cerebrale. Non sopporto i gialli ultraviolenti che raccontano crimini complicatissimi che nella realtà non esistono. Un delitto è sempre semplice. Questo non le impedisce certo di dispiegare nei suoi romanzi una straordinaria visionarietà unita a una capacità di indagine psicologica e alla passione per meticolose ricostruzioni ambientali. Di Fred Vargas e Einaudi Stile Libero ha in catalogo finora Io sono il tenebroso, 2000, 2003 e 2006, Chi è morto alzi la mano, 2000 e 2006,
Parti in fretta e non tornare, 2004 e 2006. Sotto i venti di Nettuno, 2005 e 2008. L'uomo al rovescio, 2006 e 2008. Nei boschi eterni, stile libero 2007 e Super ET 2008. L'uomo dei cerchi azzurri, 2007. Un po' più in là sulla destra, 2008. E un luogo incerto, 2009. L'uomo dei cerchi azzurri, l'uomo al rovescio e parti in fretta e non tornare sono stati raccolti nella trilogia Adamsberg, Super ET 2009.
Numero di catalogo 83.304. Numero di catalogo 83.344. Durata 1059 minuti.
Kim Edwards, Un giorno mi troverai. Edizione Garzanti 2011. Mi chiamo Lucy Jarrett. Prima di sapere della ragazza dalla finestra, prima di tornare a casa e imbattermi nei frammenti della sua storia e ricostruirla, vivevo in un villaggio sul mare in Giappone. Regione del Finger Lakes, stato di New York. È una notte di luna piena. Lucy Jarrett è di fronte alle acque del lago. Le sembra ancora di vedere il padre nella sua ultima notte di vita, seduto nel giardino di casa, pochi istanti prima di salire su quella barca che l'avrebbe portato alla morte. Sono passati anni da allora, anni in cui Lucy ha cercato di dimenticare senza mai riuscirci. Ma adesso, forse, è venuto il momento di scoprire la verità. Lucy è tornata a casa dopo un lungo periodo all'estero. Nella grande tenuta in riva al lago, tutto è come allora. I fiori di melo pallidi come le stelle e le stanze buie, rimaste sempre chiuse da quella notte sconvolgente. In casa, tra le vecchie cose di famiglia dimenticate da tutti, Lucy ritrova alcune lettere risalenti ai primi anni del secolo e un lenzuolo da bambino con un ricamo di luna e fiori. Un motivo identico a quello delle preziose vetrate della chiesa del paese, dove compare sempre una donna misteriosa, con in mano un mazzo di iris della stessa varietà che cresce nel giardino di Lucy. Chi è questa donna? E chi è Rose, colei che firma le lettere misteriose? Lucy deve scoprirlo a tutti i costi. È convinta che lì, nei frammenti della vita dimenticata delle due donne, e forse in quella di una bambina abbandonata, si nasconda un segreto terribile. Un segreto che ha portato suo padre verso una strada senza ritorno. Dopo il grandissimo successo di Figlia del Silenzio, bestseller del Passaparola che ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato per mesi in cima alle classifiche dei bestseller in Italia, torna finalmente Kim Edwards con il suo romanzo più maturo e importante. Vincitore della Indian Extra List Great Reads, il prestigioso premio dei librai indipendenti americani e balzato in testa alle classifiche statunitensi e inglesi, racconta una storia di amore perso e ritrovato, di segreti e misteri, di redenzione e perdono, che ha già incantato milioni di nuovi fan. Kim Edwards, K-I-M-E-D-W-A-R-D-S, ha raggiunto la notorietà con il suo primo romanzo, Figlia del Silenzio, caso editoriale in tutto il mondo, nella lista dei bestseller del New York Times per mesi, un long seller già alla 15ª edizione in Italia. Dopo la raccolta di racconti La madre perfetta, a 5 anni da Figlia del Silenzio, ha scritto il suo secondo romanzo, Un giorno mi troverai, attesissimo dai lettori e dunque balzato immediatamente in testa alle classifiche in USA e in Inghilterra. Kim Edwards insegna letteratura inglese alla University of Kentucky e vive a Lexington con il marito e le due figlie.
Numero di catalogo 83.344. Numero di catalogo 83.345. Durata 656 minuti.
Lorna Graham. La ragazza del Greenwich Village. Rizzoli 2011.
In splendida palazzina d'epoca, nel cuore del Greenwich Village, due locali, caminetto, lampadario a gocce, affitto modico. La nuova vita di Eve Weldon comincia in un delizioso appartamento del quartiere più affascinante di Manhattan, sulle orme della madre Penelope, che nei favolosi anni 60 aveva vissuto proprio qui la sua personale età dell'oro. Arriva dritta dall'Ohio, Eve, con la valigia piena dei meravigliosi abiti vintage di Penelope, il sogno di fare la scrittrice e la voglia di trovare un nuovo amore nella città dove tutto è possibile. E mentre Eve prova ad assaporare l'atmosfera bohemienne, tutta jazz e sigarette, scrittori maledetti e martini, di un tempo lontano, sarà l'incontro con Donald Bellows, il più improbabile e inatteso dei coinquilini, a regalarle il senso di un passato dal fascino misterioso e irresistibile. Con la ragazza del Greenwich Village, Lorna Graham ci regala un tributo lieve, ironico e scintillante alla Manhattan, resa immortale da Colazione da Tiffany. Una commedia romantica, brillante e sorprendente per chi non ha mai smesso di credere alle favole, né ai fantasmi. Lorna Graham, Lorna, L-O-R-N-A, Graham, G-R-A-H-A-M, è nata in California, vicino a San Francisco. È autrice televisiva per programmi come Good Morning America e Dateline NBS e scrive per il New York Times ed il Reader's Digest. La ragazza del Greenwich Village è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.345. Numero di catalogo 83.346, durata 430 minuti.
Per Peterson, i luoghi più lontani. Ugo Guanda Editore, 2011. Una donna ricorda la sua giovinezza nel gelo di un villaggio battuto dal vento all'estremità settentrionale della Danimarca, dove d'inverno il mare si copre di una lastra di ghiaccio e la gente di città sbarca solo per raggiungere le terme qualche chilometro più in là, e dove insieme a suo fratello Jesper sogna di partire per terre lontane, lei per la Siberia, lui per il Marocco. Jesper è più grande di qualche anno, è bello e solare, ribelle e protettivo. Studia da rivoluzionario nella sua capanna sulla spiaggia. La ragazza lo segue, lo osserva, lo aspetta. I due fratelli sfidano l'atmosfera opprimente della famiglia, il padre, falegname indebitato, affettuoso ma chiuso e severo, la madre, devota che passa le giornate a intonare inni religiosi al pianoforte, e di sera racconta compiaciuta storie di morti annegati, il nonno, rabbioso, alcolizzato e suicida. Saranno la guerra e l'invasione nazista a separarli, a spingerli lontano da quel paese, lei a scoprire un'esistenza dura ma finalmente libera, lui a inseguire il suo sogno esotico in Nord Africa. Misteri, drammi silenziosi, pulsioni represse, si lasciano intuire sotto la superficie terza della prosa ritmica ed evocativa di Per Peterson, in una successione di istantanee che illuminano l'universo interiore di una donna attraverso i ricordi del suo passato, la nostalgia di un rapporto unico che riscalda un'intera vita. Per Peterson, Per, P-E-R. Peterson, P-E-T-T-E-R-S-O-N. È nato in Norvegia nel 1952 e ha svolto vari lavori, tra cui il libraio e il traduttore, fino al suo debutto letterario nel 1987 con la raccolta di racconti Aske i Munnen, Sond i Skoa. Con il romanzo Fuori a rubar cavalli
Guanda 2010, tradotto in 45 lingue, ha vinto diversi premi, tra cui il Norwegian Critics Prize for Literature 2003, il Norwegian Booksellers Prize 2003, l'Independent Foreign Fiction Prize 2006 e l'International Impact Dublin Literature Award 2007.
Numero di catalogo 83.346. Numero di catalogo 83.505. Durata 594 minuti.
Amy Bender. L'inconfondibile tristezza della torta al limone. Minimum Fax 2011. Alla vigilia del suo nono compleanno, la timida Rose Edelstein scopre improvvisamente di avere uno strano dono. Ogni volta che mangia qualcosa, il sapore che sente è quello delle emozioni provate da chi l'ha preparato, mentre lo preparava. I dolci della pasticceria dietro casa hanno un retrogusto di rabbia. Il cibo della mensa scolastica sa di noia e frustrazione. Ma il peggio è che le torte preparate da sua madre, una donna allegra ed energica, acquistano prima un terrificante sapore di angoscia e disperazione, e poi di senso di colpa. Rose si troverà così costretta a confrontarsi con la vita segreta della sua famiglia apparentemente normale, e con il passare degli anni scoprirà che anche il padre e il fratello, e forse in fondo ciascuno di noi, hanno doni misteriosi con cui affrontare il mondo. Mescolando il realismo psicologico e la fiaba, la scrittura sensuale di Amy Bender torna a regalarci una storia appassionante sulle sfide che ogni giorno ci pone in rapporto con le persone che amiamo. Meraviglioso! Pochi scrittori riescono altrettanto bene a mescolare in maniera fluida la magia con la quotidianità. San Francisco Chronicle. Un libro di insolita bellezza. Vi invita a scoprire cosa sanno fare gli scrittori di talento quando aprono piccoli squarci nel tessuto della realtà. Washington Post. Amy Bender. Amy. A. I. M. E. E. Bender. B. E. N. D. E. R. 1969. È l'autrice del romanzo Un segno invisibile e mio, Minimum Fax 2002, scelto fra i libri dell'anno dal Los Angeles Times, e di due raccolte di racconti Creature ostinate, Minimum Fax 2006, e Grida il mio nome, Einaudi 2002, di prossima riedizione per Minimum Fax. I suoi libri sono stati tradotti in più di 10 lingue.
Numero di catalogo 83.505.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it.
Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15, email lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994, email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711, email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187, telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wechecky.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wechecky.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wechecky.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono. 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wechecky.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wechecky.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia. CAP 86170. Regioni di riferimento. Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo. Via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena. lpmo@wechecky.it. CAP 4100. Regioni di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli. lpna@wechecky.it. CAP 80135. Regioni di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo. lppa@wechecky.it. CAP 90133. Regione di riferimento Sicilia. Indirizzo. Via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari. lpss@wechecky.it. CAP 07100 regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 3800. Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994 con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro, all'atto di iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito, a richiesta dell'iscritto, di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it. CAP 50.131. Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170, regioni di riferimento Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, LPMO, chiocciolawiceki.it, CAP 41100, regione di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 07100, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896.
Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro. Thank you.